Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene a voi bambini? Va sempre tutto bene. Bravi, continuate a studiare, mi raccomando. Fate i bravi, obbedite. Ve lo ripeto sempre, padre Stefano, il fondatore, l'ordine dei francescani dell'Immacolata, dice chi obbedisce fiorisce e voi dovete fiorire tutti. Eh? Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E siamo arrivati alla gerarchia della Chiesa Cattolica, il Papa. Sapete, vero, che il nostro Papa è Leone XIV. Che bel Papa che ci abbiamo, ringraziamo la Madonna che ce l'ha mandato. E allora, adesso, ascoltate quello che dice Don Dolindo. La Chiesa è sulla terra una società perfetta e ordinata. Essa per conseguenza ha dei capi che la reggono. Il capo invisibile della Chiesa è solo Gesù Cristo. Si chiama invisibile perché non si vede con gli occhi del mondo, ma egli sta veramente nella sua Chiesa e la regge con la sua divina e misericordiosa autorità. Il capo visibile della Chiesa è il vicario di Gesù Cristo, il suo rappresentante sulla terra, ossia il romano pontefice. Comunemente si chiama il Papa, ossia il padre per eccellenza. Il Papa è il successore del primo pontefice che Gesù Cristo mise nella sua chiesa. È successore di San Pietro Apostolo. Si chiama romano pontefice perché risiede a Roma e perché a Roma sono stati sempre di diritto tutti i successori di San Pietro. Il Papa è assistito e guidato direttamente da Gesù Cristo nel governo della Chiesa, di modo che egli è infallibile nelle cose che riguardano la fede. È infallibile quando parla come maestro e come capo di tutta l'umanità e come si dice comunemente quando parla dalla cattedra. Allora non può sbagliare, perché allora diventa come il portavoce di Gesù Cristo. Se potesse sbagliare nelle cose di fede e di costumi, gli uomini non potrebbero avere più né la certezza della fede né una regola assoluta e certa per vivere bene. E allora la Chiesa sarebbe inutile per gli uomini. Badate bene, il Papa non è impeccabile. Egli è solamente infallibile come vicario di Gesù Cristo, non già come uomo privato. Si capisce però che quando il Papa comanda, i fedeli debbono obbedire a lui come obbedirebbero a Gesù Cristo stesso, perché il Papa è sempre il capo della Chiesa. Di modo che quelli che criticano il Papa, ovvero che non obbediscono alle sue disposizioni, non si possono chiamare buoni cristiani. E corrono pericolo di essere poi divisi dalla Chiesa. Per esempio, se un libro è proibito, un buon cristiano non lo può leggere, ancorché gli sembri ingiusta quella proibizione. Se il Papa proibisce ai fedeli certi atti della vita civile, un buon cristiano non può disubbidirgli senza commettere un peccato grave. Il fedele che disubbidisce al Papa e ai decreti ordinati dalla sua autorità pecca, ancorché fosse un re o un ministro. E se ci sono delle pene spirituali, incorre pure nelle pene spirituali. Il Papa è superiore a tutti per diritto divino e non vi è dignità umana che possa stare al di sopra di lui. La Chiesa cattolica, essendo dilatata per tutta la terra, non è retta solo dal Papa, ma anche dai vescovi, i quali sono istituiti da Gesù Cristo e sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, sempre sotto la dipendenza del Papa. Quindi la Chiesa ha questa gerarchia, ossia queste autorità che la reggono. Primo, il Papa è il capo universale di tutti ed è il vicario di Gesù Cristo. Secondo, i cardinali sono come i consiglieri del Papa e non sono per necessità vescovi. Terzo, i pastori della Chiesa sono i primati, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e gli abati aventi giurisdizione. Quarto, le diocesi sono divise in parrocchie e a capo di ogni parrocchia vi è un curato, ovvero un parroco. Quinto, i sacerdoti sono i ministri di Gesù Cristo e sono posti nella Chiesa per amministrare i santi sacramenti, per annunziare la parola di Dio e per zelare l'onore di Dio. Sesto, i gradi inferiori al sacerdote nella gerarchia sono diaconato, suddiaconato, chierici minori. I vari gradi del chiericato sono l'ostiario, ossia chi ha cura delle porte della chiesa, il lettore, ossia chi è incaricato di leggere in chiesa, l'esorcista, chi ha il potere di scacciare il demonio. Ma nella presente disciplina della Chiesa, per esorcizzare un indemoniato, si richiede una speciale autorizzazione. Infine l'accolito, chiamato così perché porta i candelieri nelle funzioni solenni e presta all'altare i servigi inferiori, cioè porta le ampolline per il Santissimo Sacrificio, serve la Santa Messa, eccetera. Come vedete, tutto è mirabilmente ordinato nella Chiesa. In tutte le gradazioni dell'autorità è sempre Gesù Cristo che opera. Se la vita della Chiesa dipendesse dagli uomini, sarebbe già stata distrutta da molto tempo, perché fra gli uomini vi sono sempre i buoni e i cattivi, in qualunque classe. Anche quando fra i ministri di Gesù Cristo ci può essere qualcuno cattivo, la vita della Chiesa non rimane alterata, perché è sempre Gesù Cristo che la regge. E perché Gesù permette che tra i suoi ministri vi possano essere anche degli uomini cattivi? Perché Dio non forza nessuno a fare il bene e lascia l'uomo sempre libero, essendo la terra un campo di prova. Inoltre, Gesù proporziona i pastori al popolo e un ministro cattivo è ordinariamente un castigo per il popolo. Ditemi, chi costruirebbe un acquedotto per fare scorrere le acque in un torrente e renderle inutili? Nessuno. E quando l'acqua non va a dissetare una città, ma cade in una fognatura, l'ingegnere lascia che scorra anche per un sentiero sporco. Se i fanciulli si riuniscono per giocare alla scuola, si può pretendere che il padre chiama un maestro per farli scherzare? No, ma il padre lascia che un ragazzo come loro faccia da maestro. Così, quando i popoli si staccano da Dio e sono ingrati alle sue misericordie, Dio permette che abbiano dei pastori proporzionati al loro stato, affinché non si rendano più rei e più ingrati. Non state però a credere a quelli che parlano male del Papa, dei vescovi e dei sacerdoti. Essi sono peggiori del demonio e lo fanno per sola malignità. Anzi, spesso inventano le più nere calunnie per discreditare i ministri di Gesù Cristo e per distruggere l'opera loro. Rispettate sempre i sacerdoti, amateli, baciate loro la mano in segno di venerazione e anche se qualcuno non fosse buono, rispettate in lui il carattere di Gesù Cristo. Nelle sventure in punto di morte, voi non avrete giammai un amico più buono e più sincero di un sacerdote di Gesù Cristo. Se un sacerdote non è buono, peggio per lui, darà un conto strettissimo a Dio degli scandali dati. Noi non siamo costituiti giudici suoi, ma dobbiamo solo attingere dalla sua potestà la misericordia di Gesù Cristo. Io, se ho bisogno di bere, a me cosa importa che il rubinetto della fontana sia rotto o sia disprezzato? Non è il rubinetto che deve dissetarmi, ma è l'acqua che vi passa. Che bell'esempio che porta Don Dolindo, vero? Se il rubinetto è rotto, a me non deve interessare, a me interessa l'acqua che mi porta. L'acqua, la Chiesa rappresenta la grazia di Dio. Dunque, se ci sono dei sacerdoti che secondo noi si comportano male, perché poi noi non sappiamo la verità, dobbiamo solo pregare per loro. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Croce di Cristo, legno benedetto, amen, amen. Croce di Cristo, albero di vita, crocifisso, sorgente dello Spirito,
nel tuo regno ricordati di noi.
Bambini cari, nell'ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo parlato delle apparizioni dell'angelo, l'angelo del Portogallo, e che è apparso ai tre pastorelli e ce ne parla Suor Lucia in un libro intitolato Memorie di Suor Lucia. Adesso Suor Lucia parla di come lei soffriva. Ecco, la Madonna aveva detto di offrire i sacrifici per la conversione dei peccatori. E adesso parla lei proprio. Ed eccomi arrivata alla fine dei miei 3 anni di pastorella. Aveva fatto la pastorella dai 7 ai 10 anni. Durante questi 3 anni la nostra casa, e quasi si deve dire la nostra parrocchia, avevano completamente cambiato aspetto. Il reverendo Don Pegna aveva smesso di essere il nostro parroco, era stato sostituito dal reverendo Don Boicina. Questo Don Boicina, al conoscere i costumi pagani esistenti nella parrocchia, ai balli, alle danze, subito cominciò a predicare contro tutto ciò. Durante le omelie della domenica, in pubblico e in privato, approfittava di tutte le occasioni possibili per combattere questo cattivo costume. Mia madre, da quando ebbe sentito il buon parroco parlare così, proibì alle mie sorelle di partecipare a tali divertimenti. E siccome l'esempio delle mie sorelle trascinò altre a non parteciparvi, l'uso del ballo poco a poco scomparve. La stessa cosa avvenne tra i bambini che, come già dissi, nell'esposizione su mia cugina facevano le loro danze separate. Qualcuno diceva a mia madre, ma finora non era peccato ballare, e adesso perché è arrivato un nuovo parroco lo si considera peccato? E come vanno queste cose? Non so, rispose mia madre, quel che so è che il parroco non vuole che si balli e perciò le mie figlie non torneranno più a questi incontri. Al massimo le lascerò ballare un poco in famiglia, perché il parroco dice che in famiglia non è male. Durante questo periodo di tempo le mie due sorelle maggiori lasciarono la casa paterna per il sacramento del matrimonio. Mio padre si era lasciato trascinare da cattive compagnie, era caduto nei lacci di una triste passione, a causa della quale avevamo perso alcuni dei nostri terreni, cioè era un poco esagerato, non era un alcolizzato, però beveva qualche bicchiere in più, ma i suoi doveri religiosi li compiva sempre, anche se non andava d'accordo col parroco, lui andava in un altro paese e frequentava la chiesa lo stesso. Mia madre, vedendo che ci mancavano i mezzi di sussistenza, decise di mandare le mie due sorelle, Gloria e Carolina, a fare le domestiche. Quindi rimase in casa mio fratello per lavorare i campi che ci restavano. Mia madre badava le cose di casa e io pascolavo il gregge. La povera mamma viveva immersa in una profonda amarezza e quando la sera ci riunivamo tutte e tre presso il focolare, aspettando il papà per cenare, al vedere i posti vuoti delle altre due sorelle, diceva con tristezza: «Mio Dio, dove è andata l'allegria di questa casa?» E abbassando la testa su un piccolo tavolo, prorompeva in un pianto dirotto. Mio fratello e io univamo le nostre lacrime alle sue. Era una delle scene più tristi in cui mi sia trovata. Sentivo il cuore spezzarsi di nostalgia per le mie sorelle e per la tristezza amara della mia mamma. Benché fossi ancora bambina, capivo la situazione in cui ci trovavamo. Allora mi ricordavo delle parole dell'angelo, soprattutto: accettate, sottomessi, i sacrifici che il Signore vi manderà. Mi ritiravo allora in un luogo solitario, per non aumentare col mio dolore quello della mamma. E il luogo dove mi ritiravo era il nostro pozzo. Lì in ginocchio, chinato sulle lastre che lo coprivano, univo alle sue acque le mie lacrime e offrivo a Dio la mia sofferenza. Alle volte Giacinta e Francesco mi trovavano così piena di amarezza e siccome avevo la voce interrotta dai singhiozzi e non riuscivo a parlare, essi soffrivano con me al punto di versare anche loro abbondanti lacrime. Allora Giacinta faceva a voce alta la nostra offerta: «Mio Dio, in atto di riparazione e per la conversione dei peccatori, vi offriamo tutte queste sofferenze e sacrifici». Tante sofferenze cominciarono a scuotere la salute della mamma. Non potendo più lavorare, fece tornare mia sorella Gloria per curarla e per occuparsi della casa. Andarono da medici e chirurghi nei dintorni. Furono consumate un'infinità di medicine, senza ottenere nessun miglioramento. Il buon parroco si offrì di portare mia madre alla Iria, nella sua carrozza tirata dai muli, affinché potesse consultare altri medici. Ci andò accompagnata da mia sorella Teresa, ma tornò a casa mezzo morta per la stanchezza del viaggio e sfinita dai consulti, senza aver ottenuto nessun risultato. Alla fine andammo da un chirurgo, il quale dichiarò che mia madre aveva una lesione cardiaca, un anello della spina dorsale spostato e i reni abbassati. La sottomise a cure rigorose, a varie medicine, e ottenne qualche miglioramento. Ecco lo stato in cui ci trovavamo quando arrivò il 13 maggio 1917. Mio fratello raggiungeva verso quella data l'età di andare soldato e siccome godeva di una buona salute si contava già che fosse giudicato abile. Per di più eravamo in guerra ed era difficile riuscire a farlo esonerare. Per paura di restare senza qualcuno che lavorasse la terra, mia madre richiamò a casa anche mia sorella Carolina. Frattanto il padrino di mio fratello prometteva di ottenere l'esonero, riuscì ad avere delle raccomandazioni presso il medico militare E il nostro buon Dio si degnò per allora di dare alla mia mamma questo sollievo. Apparizioni della Madonna. Non mi fermo a descrivere l'apparizione del 13 maggio, che la conoscete bene. Mia madre poi fece tutti gli sforzi per obbligare a dire che io avevo mentito. Le parole che la Santissima Vergine ci disse quel giorno e che decidemmo di non rivelare furono in forma di domanda. Dopo averci detto che saremmo andati in cielo, volete offrirvi al Signore per sopportare tutte le sofferenze che Lui vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati da cui ho offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo, fu la nostra risposta. Allora avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Il 13 giugno si celebrava nella nostra parrocchia la festa di Sant'Antonio. Era consuetudine quel giorno lasciare uscire il gregge la mattina presto e alle 9 lo si rinchiudeva nell'ovile per andare alla festa. Mia madre e le mie sorelle, che sapevano quanto mi piacessero le feste, mi dicevano: «Voglio proprio vedere se trascuri la festa per andare alla cova di Ria per parlare con quella signora». Quel giorno nessuno mi disse una parola, comportandosi verso di me come chi dice: aspetta bene, vediamo un po' cosa fa. Lasciai dunque uscire il mio gregge all'alba, molto presto, con l'idea di rinchiuderlo nell'ovile alle 9, andare a messa alle 10 e finalmente alla cova di Ria. Ma ecco che poco dopo il sorgere del sole, mio fratello mi viene a chiamare e tornassi a casa, perché c'erano parecchie persone che mi volevano parlare. Restò dunque lui col gregge e io andai a vedere cosa volevano da me. Erano alcune donne e uomini che venivano dalle zone di Tomar, Carrascos, eccetera, e che desideravano venire con me alla cova di Ria. Dissi che era ancora presto e li invitai a venire con me alla messa delle 8. Dopo tornai a casa e quella buona gente mi aspettò nel nostro cortile all'ombra dei fichi. Mia madre e le mie sorelle mantennero il loro atteggiamento di disprezzo, che mi feriva di più e che mi costava tanto come gli insulti. Verso le 11 uscii di casa, passai per la casa dei miei zii, dove Giacinta e Francesca mi aspettavano, ed eccoci in cammino verso la cova di Ria, nell'attesa del momento sospirato. Tutta quella gente ci seguiva facendo mille domande. Quel giorno io ero addoloratissima. Vedevo mia madre preoccupata, che voleva a tutti i costi obbligarmi, come diceva lei, a confessare la mia bugia. Io la volevo accontentare, ma non sapevo ormai come fare. Avrei mentito. Lei aveva infuso nei suoi figli, fin dalla culla, un orrore alla bugia e castigava severamente chi ne dicesse qualcuno. Diceva: sono sempre riuscita a far dire la verità ai miei figli e adesso devo lasciar passare una cosa così grossa alla più giovane. Se magari fosse una cosa più leggera, ma una bugia di questo tipo che trae in inganno tanta gente. Dopo queste lamentele si rivolgeva a me: girala come vuoi, o tu togli l'inganno. Quella gente, confessando che hai mentito, o io ti chiudo in una stanza da cui non riuscirai a vedere neppure la luce del sole. Dopo tanti dispiaceri, ci mancava proprio che ci aggiungesse una cosa simile. Le mie sorelle si mettevano dalla parte della mamma e attorno a me si respirava un'atmosfera di vero disdegno e disprezzo. Allora mi ricordavo dei tempi passati e domandavo a me stessa: dove sta la tenerezza che ancora così poco tempo fa la mia famiglia aveva verso di me? E il mio unico sfogo erano le lacrime versate davanti a Dio mentre io offrivo il mio sacrificio. Quel giorno dunque la Santissima Vergine, come se indovinasse quello che succedeva, oltre a quanto già raccontai, mi disse: e tu soffri molto? Non ti scoraggiare. Io non ti abbandonerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà a Dio. Giacinta, quando mi vedeva piangere, mi consolava: non piangere. Certamente sono questi i sacrifici che l'angelo disse che Dio ci mandava, quindi è per consolare lui e convertire i peccatori che tu soffri. Ecco, la povera Lucia soffriva così tanto, non era più compresa da nessuno. La mamma diceva che aveva detto una bugia, ma lei veramente aveva detto, visto la Madonna, non poteva mentire. E piangeva, pensando quando prima la trattavano con tenerezza e amore e adesso con disprezzo. Anche Giacinta piangeva con lei e la consolava, dicendo: offriamo i sacrifici al Signore, perché vuole la conversione dei peccatori e vuole essere consolato. Bene, mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, visto quando la Madonna ha voluto bene a questi pastorelli, però aveva già avvertito che avrebbero molto sofferto e che con la loro sofferenza avrebbero salvato le anime e sarebbero andati in paradiso. Adesso Francesco e Giacinta stanno già in paradiso e sono santi e li dobbiamo invocare per essere aiutati, specialmente voi bambini, sono bambini come voi. E vi aiutano, sì. E la Madonna loro che cosa ha raccomandato? Di dire il rosario, recitate il rosario. E allora fatelo anche voi. E loro si ricordano che dovevano offrire sacrifici per la salvezza delle anime e per consolare Gesù che è tradito, lui che è morto in croce per noi e che viene continuamente offeso. Ma ci sono delle anime belle che vogliono bene a Gesù e che gli offrono sacrifici e preghiere e fanno anche opere grandiose. E io vi sto leggendo pure il libro di Bartolo Longo, da poco è stato proclamato santo. E noi abbiamo visto che raccogliendo le offerte aiutato innanzitutto dai miracoli che la Madonna ha fatto a Pompei e attraverso il Santo Rosario, perché Bartolo Longo voleva propagare il Santo Rosario. Vediamo adesso le prime opere pompeiane di carità. E troviamo scritto di pugno di Bartolo Longo: il cristianesimo è fede che trasporta le montagne, ma è carità che supera i vulcani. è fede che illumina, carità che salva, religione che eleva, beneficenza che redime. Il cristianesimo è luce perché il bene non può essere il figlio dell'errore, perché la carità non può uscire dalla caverna delle tenebre. Questo non sarebbe un miracolo, sarebbe un assurdo. In realtà, quando ci siamo limitati a ripetere il nostro credo, che cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo insegnato agli altri, ci siamo seduti in cattedra, possiamo stare in coscienza tranquilla. La carità è il fiore della fede e della speranza. E se questo fiore non spunta, la fede è come quel fico sterile che Gesù maledisse. Ecco, a Pompei Bartolo Longo aveva trovato il modo di fare il missionario del rosario, aveva insegnato ai contadini a pregare, a ripetere le preghiere che avevano dimenticato. E aveva dato avvio anche a una chiesa per loro. Ma i ragazzi restavano fuori. Se i più piccini arrivavano in braccio alle mamme, portati per mano, i più grandi non entravano, restavano nella piazzetta a giocare. Crescevano analfabeti come i loro padri. E se qualcuno avesse voluto prendersi il lusso di andare a scuola, doveva fare un bel tratto di campagna per raggiungere Scafati o Torre Annunziata. Una delle prime domeniche del 1882, quando la chiesa andava crescendo a buon ritmo, Bartolo cominciò a preoccuparsi dei ragazzi della campagna di Pompei. Andò per i casolari e si trascinò dietro una ventina di mocciosi, scalzi, con la faccia patita, gli occhietti maliziosi, li raccolse nella sala che aveva costruito accanto alla chiesa e provò a insegnare loro i primi rudimenti del catechismo, il segno della croce, il Padre Nostro, l'Ave Maria. Era una grande fatica. I bambini ne facevano di tutti i colori. Chi aveva le scarpe pestava i piedi e chi ne aveva scalzi stava ai pizzicotti, stava dietro agli altri. D'improvviso volavano scappellotti. Chi protestava, chi minacciava. Allora Don Bartolo si accorse di non essere buono a mantenere la disciplina. Hai voglia di fare la faccia truce? Faceva peggio. Allora ci voleva qualcuno che mantenesse la disciplina, mentre lui insegnava, e trovò un bravo calzolaio che vedeva sempre in chiesa. Mi vuoi aiutare a tenere a bada i ragazzi durante il catechismo? Io da solo non ce la faccio. Mastro Gennaro, il calzolaio, a furia di scapaccione, di voce grossa, tenne in ordine la scolaresca e Bartolo Longo ne trovò un po' di profitto. Ma con l'andare del tempo si accorse che quando si cominciavano a trarre dei frutti i ragazzi disertavano. Allora diceva Bartolo Longo, se mi venite a trovare la sera io vi insegnerò a leggere e a scrivere. E questo fu il primo germe della scuola serale. Vennero in 5-6, era ancora l'inverno, i ragazzi mal coperti, scalzi, tossivano. Per il Natale Bartolo aveva ricevuto una buona provvista di fichi cotti con le mandorle, roba da leccare le dita. Andò alla piccola casa e prese una manciata di fichi e la distribuì. E dice Bartolo Longo, fu per me la scoperta di un nuovo mondo. I fichi secchi erano il miele per le mosche. I ragazzi crebbero di numero e dietro i figli accorsero anche i genitori. Io mi meravigliavo. Non credevo che i fichi secchi fossero così potenti da muovere tutto un popolo. Con Mastro Gennaro, il calzolaio, era riuscito a mettere un po' di disciplina fra gli scugnizi della campagna pompeana. Con i fichi secchi aveva attratto i figli e i genitori. Dovette dividere gli adulti dai ragazzi per il catechismo. Agli adulti trovò dei buoni sacerdoti che si prestarono. Per il catechismo ai ragazzi, un centinaio di maschietti e un centinaio di femminucce dovette provvedere lui. Mastro Gennaro è il custode della chiesa, dividendoli per squadre. Adesso bisognava pensare anche a togliere i ragazzi dalla strada, terminata la lezione di catechismo. I fichi secchi non si potevano moltiplicare. C'era un bravo giovane a Scafati, da poco tornato dal militare. Che ne diresti se mettessimo il tiro a bersaglio per i ragazzi? Il giovane stette alla proposta. Bartolo comprò dei piccoli fucili ad aria compressa e mise dei premi per i migliori tiratori. Col tiro a bersaglio introdusse anche il canto che insegnò lui stesso. In questo modo potette preparare una schiera di ragazzini alla prima comunione. Nel 1884, quando espose a padre Ludovico da Casoria il progetto del periodico Il Rosario alla Nuova Pompei, il santo fraticello se ne uscì con una nuova delle sue trovate geniali. Il denaro che dovresti dare ai tipografi napoletani potrebbe servirti per aiutare i ragazzi di Pompei. Senta a me, impianta una tipografia a Pompei, insegna ai tuoi ragazzi a essere bravi tipografi e avrai preso due piccioni ad una fava. Non ti pare? Ma padre, Pompei non è Napoli, dove prendo la tipografia? Bene, ti manderò io una macchina insieme con i caratteri, tu pensa intanto a scegliere dei ragazzi svegli. Così nacque la tipografia del Santissimo Rosario. Accanto alla tipografia sorse subito anche una ligatoria che diede lavoro alle ragazze della Valle Pompeiana. Ma i ragazzi, per diventare dei buoni tipografi, dovevano avere un minimo di cultura. Allora sorse la scuola serale, con una cinquantina di alunni, ai quali Bartolo forniva libri, carta, penna e abiti decenti. Il risultato fu che dopo qualche anno non si vedevano più i monelli e le monelle di Pompei, ma ripuliti tutti questi fanciulli si raccoglievano in officina. Ormai avevano moltiplicato le macchine, al lavoro alternavano la preghiera e già cominciavano ad arrecare alle proprie famiglie il lucro settimanale delle loro incipienti fatiche. Nel 1886 vennero sugli asili maschili e femminili. Già due anni avanti, per la festa di Rosario, aveva destinato alcuni locali attigui al tempio per accogliere i bambini e le bambine che i contadini o si trascinavano dietro in campagna insieme con le capre, le vacche e l'asino, oppure abbandonavano a loro stessi. Non era ancora un asilo, ma un seme, così disse Bartolo. Forse saremo sospinti dalla mano della provvidenza ad aprire un asilo infantile. All'inaugurazione degli asili infantili, fatto con grande concorso di amici e devoti, con suoni e canti dell'Istituto dei Ciechi, fondato a Napoli da Domenico Martuscelli, Bartolo diceva nel suo discorso: «Quattro anni addietro il vostro piede, o signori, avrebbe calpestato qui le rape e i lupini. Queste ampie sale che oggi sono onorate dalla vostra presenza non erano pure nella immaginazione di un animo più che fervido. Sembrava follia di pensarlo. Questi quattro anni addietro il vostro piede, o signori, avrebbe calpestato qui rape e lupini. Queste grandi sale che oggi sono onorate dalla vostra presenza non erano neppure nell'immaginazione di un animo più fervido. Sembrava follia il pensarlo. Quasi tutti i bambini e queste bambine erano scalzi. Li abbiamo dunque vestiti con vestine bianche e li abbiamo calzati tutti in questo giorno in uniforme. Vengono qui come piccoli selvaggi. Il primo progresso che fanno nella via dell'incivilimento è il nettarsi il viso e spogliarsi degli insetti che facevano di quei corpicini aspro governo. Intanto, nella sua fervida mente, con incrollabile fiducia nella provvidenza, andava pensando a un orfanotrofio. Finora aveva fatto quasi tutto da solo, col concorso di brava gente, con l'aiuto della contessa. Ma un orfanotrofio femminile richiede donne attente, cuori generosi, aiuti delle mamme, suore ben preparate. Per questo si mise in giro per l'Italia, voleva conoscere i migliori istituti di carità e suscitare più numerose adesioni all'opera pompeiana. A Roma si incontrò con molti benefattori, tenne riunioni e conferenze, visitò numerosi istituti di educazione. Poi si interessò della piccola casa della Provvidenza. Passò per Alessandria e per Astia. A Torino visitò l'opera di Don Bosco e Don Bosco stesso che lo accolse cordialmente. E lui, Bartolo Longo, capì come si poteva aiutare e fondare un istituto. C'era ancora il tempio da portare a termine, c'erano da mettere su un ufficio postale, la preparazione di un alloggio per i carabinieri, c'erano le pratiche per la stazione ferroviaria, l'apertura della via sacra. Aspettò il momento propizio che fu l'incoronazione della Madonna di Pompei nel maggio del 1887. E qui rileggo le parole di Don Bartolo. Il principio però fu assai modesto, scrive. Una sala di fresco costruita accanto al santuario fu destinata ad accogliere 5 orfanelle che simboleggiavano i primi 5 misteri del Rosario di Maria. Le 5 orfanelle che vi sarebbero state ammesse dovevano chiamarsi dalla loro protettrice orfanelle della Vergine di Maria. La contessa Marianna De Fusco ne avrebbe avuto l'immediata direzione. Per la festa dell'ottobre le orfanelle erano 15. L'orfanotrofio femminile nella mente di Bartolo Longo non era un'opera di beneficenza cristiana che a una perduta maternità terrena sostituiva la maternità celeste. Non era soltanto la cura di un'innocenza incolpevole mediante il pane della carità. L'orfanotrofio femminile aveva una grande missione. Queste fanciulle deboli disponevano di una suprema forza, la forza della preghiera. Il mondo dava esse la carità, esse in compenso davano al mondo la preghiera. Era un compenso che superava lo stesso beneficio, pregavano e ottenevano miracoli. La preghiera ci dà qualcosa di più grande, sa operare i prodigi. Si era in un periodo in cui non si pregava più, i conventi erano distrutti, un periodo in cui gli stessi cattolici apprezzavano più la vita esteriore che quella di preghiera. Ebbene, mentre dovunque in Italia i conventi si chiudevano, a Valle di Pompei l'orfanotrofio si apriva. Era la preghiera dell'innocenza che prendeva il posto della preghiera della virginità. Erano angeli che sostituivano altri angeli. In realtà Bartolo Longo non si chinava sulla miseria di un'opera civile, come ce n'erano tante. Non propugnava un cristianesimo sociale avulso dal soprannaturale. La miseria per lui doveva diventare ricchezza interiore nella comunione dei santi. L'elevazione soprannaturale doveva andare di pari passo almeno con l'elevazione civile. L'opera della civiltà doveva essere innanzitutto e soprattutto di accrescimento della Chiesa. Insomma, anime da salvare insieme con i corpi. E mi fermo. Oggi chi va a Pompei vede santuario magnifico, ci sono le orfanelle, le suore che si prendono cura delle orfanelle, si prega la Madonna e la Madonna dal suo trono dà grazie a profusione. Bene bambini cari, vi auguro di andare proprio a Pompei e di vedere quest'opera della carità così fiorita bene. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.